Ma questa radio una volta non era una talk radio? La talk radio, lo dice la parola stessa, la musica non ci dovrebbe essere.
Permettimi la parola, sono sicari.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui alle 9:10, caro Leonardo Manera, buongiorno.
Buongiorno, oggi ho un problema grosso oggi.
Strano.
Che mi sono svegliato con in, con in testa una frase.
No,
non è una cosa
magari,
amara.
Magari in dialetto non è, da ripetere.
Non è una cosa amara. Sì. È una frase di Maria Grazia Cucinotta che dice nella pubblicità dell'acqua. Quando a un certo punto dice: "E ti mantiene giovane!" Ed è tutta la mattina che me lo ripeto da solo questa cosa. Vado a prendere caffè. "E ti mantiene giovane!"
È bello, sei da solo, cioè non ci sono persone a fianco a te che ti...
No,
meno male.
Nessuno,
meno male.
Sono io da solo che ripeto: "E ti mantiene giovane!" Come dice lei nella pubblicità. Voglio farci un pezzo, perché...
Vabbè.
Ho già detto a Pietro Lacorte di recuperarmi, tagliarmi quello. Non so, se andrà avanti tutta la giornata così a ripetere questa frase, forse vado al pronto soccorso.
Sì, forse sì. Esamina questa possibilità.
Ho visto che la gente già un po' per strada mi guardava in modo strano quando io ripetevo: "E ti mantiene giovane!" Se vado avanti oltre l'ora di pranzo, vado al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi in via Iommelli.
Molto
sei
bene.
Mai stato in via Iommelli?
Come no.
È bello via Iommelli.
Come no. Va bene,
in via Catalani,
signori.
Perché c'è il pronto soccorso in via Catalani e invece l'ingresso normale in via Iommelli.
Iommelli. Siamo qui, c'è Pietro Lacorte, c'è una redazione anche un po' in una componente molto intristita. C'è DJ Luca, Elisabetta Fusconi e il cardinal Lorenzo Nespoli, un po' incupito perché c'è una notizia che oggi lo riguarda sui giornali. E quindi, caro Pietro, 800 24 00 24, partirei da qui, da questa notizia triste per il nostro cardinale. Vai.
Permettimi la parola, sono sicari, sono dei sicari e su questo non si può discutere.
Per l'appunto, la notizia per il cardinale è questa: il Papa ha sforbiciato lo stipendio dei cardinali.
Cardinale deve vivere di carità. Deve vivere di carità, non deve pensare al denaro, deve pensare alla carità, al bene comune.
Ho capito, però.
Questo non te devi lamentare se sei cardinale.
No, hai avuto
tanti privilegi nella vita, adesso devi pensare a occuparti esclusivamente degli altri, al tuo abito de porpora, come si chiama? L'abito del cardinale.
No, è arrivato quello. Chiedi tu ad Alessandro perché non canta più l'inno sovietico. L'ho spiegato 4876 volte. Matteo, sei un distrattone. No,
perché aderisce alle direttive della voce, la voce di Radio 24.
Espulso.
Ha detto basta.
Espulso.
Espressioni che possono far immaginare che qui ci sia qualche putiniano. Basta.
Espulso.
E subito Alessandro Mina si è adeguato.
Matteo, dai, per la 4867esima volta lo dico. Era l'inno che cantavo durante i mondiali di calcio ed era un modo per poi dire che la Russia era un regime. Ma vabbè,
quando? Non ti ho mai sentito?
Ma come no?
Ma non è vero,
ma certo.
Stai dicendo una bugia.
Ma assolutamente. Ma meno male che in radio
guarda,
è tutto registrato. Vattene a recuperare.
Sincero, non ricordo
puntate.
Una sola volta che tu hai detto questa cosa.
No.
Vabbè. E ti mantiene giovane!
Molto bene.
Più salario, meno orario. Più salario, meno orario.
La domanda che sorge in tutti voi, lo so qual è: ma quanto guadagna un cardinale? Perché lo so che tutti hanno questa domanda. Sì, mi dici la sforbiciata, ma quanto guadagna, caro Leonardo, un cardinale, secondo te?
Ah, io credo intorno ai 10.000 euro al mese, una cosa
esagerato.
Così.
Esagerato, sforbiciatona allora. 5.500 euro al mese. Il Papa pare che abbia tolto la parte, gli emolumenti legati alla segreteria, che sono 500 euro. Quindi da 5.500 a 5.000 netti.
La parte che va
cosa fai? Sono arrivate varie mail di lamentela. Sì, vabbè, il telefono.
Sì, non rispondo.
No. Dimmi. Anche abbassalo. Del fatto che sbadigli in onda?
Che già fa.
Niente. Solo che
oggi farò radiodramma.
Avendoglielo detto, lui sbadiglierà di più. Perché non avete ancora capito il meccanismo da Pierino la Peste che ha Leonardo Manera. Se gli dite guarda che questa cosa dà fastidio, lui la fa il doppio, il triplo.
Allora, io nei miei studi di neuroscienze ho appreso che sbadigliare è un modo per ossigenare il cervello e quindi per essere più attivi, per essere più reattivi. Quindi lo faccio per essere appunto più efficiente durante la trasmissione. Sbadiglio per ossigenare il cervello.
Deficiente. Ecco, sbadiglia un minuto prima, ossigenalo bene e tieniti l'ossigeno fino alle 11. Però, allora Leonardo, adesso parleremo di altre tematiche, ma l'hai vista tutta questa vicenda? Allora, la vicenda di Avetrana, ne abbiamo parlato ieri, hanno bloccato la fiction. A me sembra tutto incredibile, però insomma, un tribunale ha bloccato una fiction di cui non abbiamo ancora visto mezza immagine, perché il titolo Avetrana sarebbe lesivo nei confronti di Avetrana.
Di Avetrana?
Del delitto di Avetrana.
Non è un bel nome, dai, Avetrana per una città. No, è un po' lesivo, io credo.
Vabbè. Siamo a questo.
Cambiate nome alla cittadina, io credo. Visto che ci siete, prendete la palla al balzo.
Il delitto in una provincia di sperduta di Taranto. E poi però
certo che anche Bellusco non è bello.
Bellusco.
Come nome in sé.
Saluto la mia amica Greta di Bellusco, grande. Ciao Gretina. Allora, e poi.
Quindi scusa, cosa è successo? Hanno bloccato la fiction?
E al momento quindi? È bloccata. Sarà ricorsa, alla fine deciderà il TAR
del Lazio.
Poi, hai visto tutta questa vicenda? Io non lo so, domani mi sa che dovremmo richiamare il professor Celotto per capire l'importanza del potere del capo di gabinetto del ministero. Adesso si parla del capo del gabinetto del ministero della cultura. Allora Giuli è diventato ministro della cultura, ha mandato via il capo di gabinetto che c'era, l'ha sostituito con il capo di gabinetto Spano. È bastata l'inchiesta, non ancora andata in onda, di Report,
annunciata
ed è venuto giù tutto preventivamente.
Beh, però le frasi c'erano, mi sembra di capire.
Le frasi in che senso? No, non lo so. No, il tema è che appunto il marito del neo capo di gabinetto Spano ha avuto una consulenza al Maxi, il museo, quando erano al Maxi, e questa cosa sarebbe, non lo so, un conflitto di interessi, cioè, insomma, comunque si è dimesso. Però attenzione, ieri c'è stata anche una lite testimoniata da tutti i giornali tra la sorella di Giuli, che è all'ufficio stampa della Camera per Fratelli, ed è molto amica della sorella della Premier Giorgia Meloni, Arianna Meloni. Io ho detto ma sono finiti gli amici delle sorelle, dei fratelli, del cugino, dell'amico, del... E poi si litiga quando si è tutti imparentati, si sa, no? È come alle cene di Natale. Com'è sta storia?
In questo io cito sempre quello che dice Velasco, che i gruppi di lavoro non devono essere definiti in modo molto retorico grandi famiglie, perché nelle famiglie si litiga. Ci si manda a fanculo. Devono essere dei gruppi di lavoro dove ci si pone degli obiettivi. Questo dice Juan Velasco, che ha ragione.
In tutto questo si distingue Fabrizio Busnengo, coordinatore del nono municipio di Roma, che in una chat in cui c'era anche altri Fratelli d'Italia ha definito pederasta il capo di gabinetto dimesso, ispano, pederasta. Come scrive Michele Serra, dice: non sentivo la parola pederasta da tempo infinito.
Desueto.
Come arcolaio, spinterogeno, fornicazione, insieme a invertito, era il termine dispregiativo più diffuso tra gli italiani un paio di generazioni fa.
Che pederasta.
Uso. Tu? Che cosa,
no, le uso alcuni di questi termini, spinterogeno per esempio.
Vai dall'arcolaio. Arcolaio.
Certo.
Vabbè, 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 ragazzi, che storia strana. Che storie strane. 800.
Ti vedo perplesso, pensieroso, vagamente cupo.
Ma
un po' amareggiato.
Sono anche cupo a pensare che la notizia di prima pagina di molti giornali sia le vicende di un capo di gabinetto di un ministero. Ma non succede nel mondo qualcosa di un po' più importante,
però,
anche in Italia?
Certo, però siccome ormai i giornali di carta li leggono chi? Soprattutto diciamo gli addetti ai lavori.
Vabbè.
No? E allora poi si fanno anche in modo comprensibile giornali che sono dedicati agli addetti ai lavori.
Come oggi, per esempio, ci sono due pagine. Questo per me è più oscuro del segreto di Fatima: l'importanza che viene data alla figura di Goffredo Bettini. Del Partito Democratico,
cioè,
che vive
adesso,
sei mesi in Thailandia.
È un mistero anche per me, veramente. Guarda.
Paginate!
Che io credo che non abbia mai, il 99,9% degli italiani credo che non sappiano nemmeno.
Ma zero.
Chi è Goffredo Bettini? Ma non credo neanche che abbia mai avuto, magari sbaglio, una forte legittimazione popolare, no?
Beh sì, è stato in Parlamento eccetera. Adesso vive sei mesi in Thailandia, è un'eminenza.
Ma se tu vai
del PD
in corso Buenos Aires,
ma zero,
a chiedere chi è Goffredo Bettini,
ma
io
zero,
credo che forse
non sa nessuno.
Eppure ha sempre questa grandissima rilevanza.
Paginate.
Ma perché?
Chiediamolo a Savik Schuster, che è con noi. Mettiamolo subito in difficoltà. Caro Savik Schuster, tu che sei tu. Buongiorno intanto. Buongiorno.
Buongiorno Sandro, buongiorno Leonardo.
Tu che sei tutto.
Buongiorno,
sai tutto anche dell'Italia. Chi è Goffredo Bettini? Tu lo sai, sì. Perché tu sei un attento.
Sì, io sono molto attento, ma non lo so.
Come non lo sa? Vabbè, no, è un'eminenza grigia del PD, è un'eminenza grigia, pare che tutto decida.
Io posso dire che non gioco a calcio.
Ma va bene, non gioca a calcio. No, effettivamente no. Allora, in realtà abbiamo chiamato Savik Schuster per fare un po' il punto su due cose. La questione della guerra in Ucraina-Russia, che sembra sparita dai giornali e dall'orizzonte. Perché? Perché adesso c'è la guerra, come dire, di cui si parla di più in Medio Oriente. Secondo, questo vertice che c'è a Kazan, vertice nel quale dei cosiddetti paesi BRICS, per disegnare una alternativa al mondo occidentale. Cominciamo dalla guerra in Ucraina, dove ho scoperto che ci sono adesso in guerra anche moltissimi soldati nordcoreani. Così.
Ma mi sorprende che tutti sono sorpresi, nel senso che l'ultima visita di Vladimir Putin in Nord Corea è finito con la firma su un documento che si chiama la collaborazione strategica, e là c'è un punto che è molto simile al punto numero 5 della NATO, accordo NATO, che se la Russia viene attaccata da qualcuno, Nord Corea entra in guerra, e viceversa. Quindi il momento in cui le truppe sono entrate nel territorio ucraino, sono entrate sul territorio russo, ossia a Kursk, ne abbiamo parlato tante volte, sì. Allora a questo punto Nord Corea, secondo l'accordo firmato con la Russia, interviene. Ecco, questo è una cosa.
Questo per dire che soldati non mancano. Ma dal punto di vista del fronte militare, a che punto siamo? Perché.
Ma per l'Ucraina le cose non sono messe molto bene. Perché all'est la Russia sta avanzando più velocemente di prima, ormai non un chilometro al giorno, ma tanti chilometri di più. Sì. Inoltre sono vicini a 6-7 chilometri alla città di Pokrovsk. Città di Pokrovsk è importante perché? Perché è la più grande miniera di carbonio è proprio lì. E senza questo carbonio di Pokrovsk è molto difficile produrre metalli e anche acciaio, e quindi l'Ucraina, che era al quattordicesimo posto nel mondo nella produzione di metalli e acciaio, adesso è scesa al 28esimo. E se la miniera di Pokrovsk viene o catturata o distrutta, l'Ucraina non potrà produrre veramente, potrà produrre pochissimo.
Io vorrei tornare, non so Leonardo se ti inquieta questa cosa della Nord Corea, perché il segretario, il portavoce del Consiglio per la Sicurezza americano ha detto: ah, ma se ci sono truppe nordcoreane noi siamo legittimati a colpirle se sono in Ucraina. E dopo ovviamente la Nord Corea dirà: ah, l'America ci ha dichiarato guerra. No, stiamo facendo la strategia possibile e speriamo evitabile.
Sì, va bene. Sì, anche tutti noi speriamo che sia evitabile, perché Nord Corea è ancora meno prevedibile della Russia. Quindi è una situazione un pochino esplosiva. Sì. Quindi io ho visto che le dichiarazioni americane, sì, loro sono stati i primi a dare la notizia ufficiale che i militari nordcoreani sono sul territorio dell'Ucraina. Però sono dichiarazioni abbastanza, così io dico, più o meno soft adesso, no? Non c'è nessuna minaccia diretta. Sì. Però chiaramente se le loro partecipazioni anche con munizioni, con missili balistici diventa sostanziale, a questo punto io penso che gli Stati Uniti non saranno silenziosi.
No, certo.
Senti, Savi, che volevo chiederti, ma dici che adesso per l'Ucraina è un momento particolarmente difficile, ma dipende solo dalle armi o dalla presunta carenza di armi, o anche c'è un problema di stanchezza della guerra, di scarsezza di soldati o di cos'altro, secondo te?
Ma secondo me tutti questi fattori, la carenza di armamenti che è evidentemente un fattore molto importante, perché anche se tu cerchi di mobilitare più militari, non hai le armi da darli, quindi tanto è inutile. E come sappiamo in Ucraina si può mobilitare da 25 anni fino a 60, e va bene, c'è l'esercito, il numero, l'esercito non cresce e l'esercito russo cresce anche grazie ai nordcoreani. Secondo, il popolo è stanco. Sì, il popolo veramente questo inverno è un inverno difficile, perché non c'è luce, non c'è riscaldamento, non ci sono tante cose che ti aiutano a sopravvivere. Questo sicuro. E anche chiaramente i giovani sono stanchi di guerra, questo sicuro. Quindi sono diversi fattori. E in più un altro fattore che io vorrei sottolineare, che il comando militare ucraino non è super competente.
Ti faccio questa domanda invece, Savic, su questo vertice a Kazan. I giornali dicono, cioè, i BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, c'è anche la Turchia. I giornali dicono: ma solo dichiarazioni di intenti, ma non c'è una grande unità. C'è anche il segretario generale dell'ONU che mangia il caravai. Cos'è il caravai? Ce lo devi spiegare. Il caravai è il dolce.
Il caravai, è un piatto tradizionale di Tatarstan. Kazan è la capitale di Tatarstan, quindi
e quindi questo, mangia questo. No, nel senso c'è anche l'ONU lì, ne uscirà qualcosa di buono o...
Ma
a parte il caravai di buono.
Senti una cosa, cioè nel senso il buono bisogna vedere, cioè, come uno cosa uno considera buono o non buono. Nel senso, questo è un summit dove Putin partecipa, perché quello in Sudafrica un anno fa non ha partecipato perché c'è l'ordine di arresto. E allora adesso lui veramente è il grande direttore d'orchestra, e in fondo è la lotta contro il dollaro, contro il dominio del dollaro. BRICS, va bene, erano 5 membri, adesso sono 10. BRICS, la popolazione dei paesi dei BRICS è 48% della popolazione mondiale, ossia 3,5 miliardi di persone. Il valore delle loro economie è 28,5 trilioni di dollari, ossia 28% dell'economia globale. Quindi chiaramente, e in più inoltre, che è anche importante, che loro estraggono 44% dell'olio, del petrolio. Nel mondo. Quindi chiaramente sono potenzialmente potenti. Certo, tra i paesi che sono dentro, tipo Cina e India, ci sono diversi conflitti.
Sì,
no?
Sì.
Quindi l'unità è difficile da raggiungere.
Sì, non però, è l'antinato, ecco, però...
No, non è l'antinato, ma anti-dollaro sicuramente, anti-Bretton Woods, anti-sistema di dominio americano nel mondo finanziario.
Questo sì.
Sì, loro cercano, io penso che lo faranno, una banca loro che sarà... molto più veloce e meno costosa nelle transazioni internazionali, e quindi io penso che questa organizzazione in fondo ha il suo futuro. Io non escluderei che loro cominciano a fare una vera concorrenza al dollaro,
sì,
all'euro
e al mondo occidentale. Vedremo. Savik, intanto ti dobbiamo ringraziare e salutare, ma ci aggiorniamo. Savik Schuster, grazie per qua. Se torni in Italia, sappi che sei sempre benvenuto qui in radio.
Intanto, grazie molto.
Prima studia un attimo Goffredo Bettini, cerca di capire un attimo.
Va bene, ora subito, lo faccio subito. Guarda, è la prima cosa che faccio.
Secondo me la prende molto seriamente,
no,
Leonardo.
Mi sono sentito in imbarazzo, non lo sapevo.
Hai ragione, perché Bettini è una figura di primo piano in Italia.
Può tutto, esatto.
Viene subito dopo il TAR del Lazio,
sì, esatto.
Il TAR del Lazio e poi Goffredo Bettini.
Sì, esatto. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità. Ciao Savik.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, io mi offro di fare il cardinale per 3.000 euro.
Eccolo lì. Mi offro di fare il cardinale. Chiama Nespoli, cosa vuoi da me? Così uno si offre. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks I'm
domanda sorge spontanea: da dove arrivano i soldi dei cardinali? Chi li paga?
I cardinali non tengono famiglia, 5.000 euro al mese è molto.
Abbiamo fatto partire l'indignazione per gli stipendi dei cardinali, ma che vi frega, tra l'altro è uno stato estero, ma quindi ma che vi interessa?
Ma poi hanno le fabbriche in Vaticano.
Ma poi sono, quanti sono
hanno
i cardinali?
Le fabbriche producono metalli.
Quanti sono
sai
i cardinali?
Fabbriche? Io sono stato in Vaticano, ho visto le fabbriche.
Ah sì? Scoprimi, cardinal Nespoli, dimmi quanti colleghi hai, 150, 200, quanti siete? Quindi,
comunque è una vergogna, ecco. I fratelli, le sorelle, il marito, eccetera. Questo... Ma che cavolo di governo è? Cos'è? Una corte? Una corte al comando?
No, non lo so. 142 cardinali.
E ti mantiene giovane!
No. Caro Andrew Spanaus, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, good morning.
Oh, guarda che oggi nell'avvicinarci alle elezioni parliamo di energia, un grande tema, l'energia. Prima Savik Schuster ti ha fatto un assist, ha detto che i BRICS, cioè tutti quegli gli stati lì riuniti a Kazan, producono il 40, estraggono il 40% del petrolio. Ma chi è il maggiore produttore di estrattore di petrolio?
That's America!
Eccolo lì, ecco l'arroganza imperialista.
Che arroganza, è un dato di fatto.
Sì, in Texas.
Cos'è, il Texas? Oppure... il Texas?
Non solo, un po' dappertutto, ma anche il primo produttore al mondo di gas sono gli Stati Uniti d'America.
Primi nel petrolio, primi nel gas.
Vabbè, siete grandi e grossi.
Perché ci sono state le nuove tecniche negli ultimi anni, il fracking, la fratturazione idraulica.
È vero.
Che è una tecnica dove si va giù e poi si perfora in modo orizzontale per trovare delle
piccole
fessure.
Precisetti
Alessandro Milan
questo americano che neanche sa una parola d'italiano.
Per ingannare Google, sai che ti manda subito le proposte se tu sei interessato a comprare qualcosa. Ho messo su Google trivelle per estrazione petrolio.
Quanto costa?
Così loro. Loro mi mandano trivellare tutte le informazioni, ma sono cose che io non comprerò mai. Lo faccio solo per la soddisfazione di ingannare Google. Io vivo di queste piccole cose.
Però avete grandi fonti energetiche, ma si litiga sull'energia, no? È un tema da campagna elettorale?
Si litiga tanto, infatti i democratici sono molto attenti a non parlare di transizione energetica green, se lo fanno in modo molto soft, sono stati costretti ad adottare una posizione all of the above, cioè tutte le risposte, cioè sia combustibili fossili, sia verde, eccetera.
Ah, noi ce l'avevamo il PD del ma anche.
Ma anche,
cioè che rispondi ecco. Sì, ma anche, no. Invece voi lo chiamate all of the above.
All of the above, cioè una strategia che non è solo una cosa, non si vuole eliminare il petrolio, il gas, il fracking, soprattutto perché rischi di perdere voti, ma parte tutto dalla benzina.
Che costa poco però, immagino, no?
Costa poco. Oggi costa $3.15 al gallone, che esce più o meno 76 centesimi al litro.
Esatto, parla in italiano.
76 centesimi al litro, quindi in effetti è abbastanza poco. Nel 2022 è arrivato al $5 al gallone, quindi €1,20 al litro, troppo alto.
Alto per il petrolio che avete, per noi sarebbe un grande lusso, €1,20 al litro.
Per voi sì, poi bisogna valutare i costi totali, insomma, nella vita delle persone, il potere d'acquisto. È arrivato così alto e quindi chi si critica chi è al governo, ovviamente, e si sa che rischia di perdere voti. Trump dice che la risposta a questo è drill baby drill. Perforare.
Drill baby, dai. No. Leonardo, anche tu vai in giro. Drill baby drill. Perfora.
Lui lo dice a Google.
Vuole sempre trovare nuovi giacimenti.
Sì.
Dicono che bisogna fare di più, perché se c'è più, più energie, sono più combustibili fossili, i loro prezzi saranno più bassi. I democratici dicono, beh, bisogna investire in energie pulite, eolica, solare, ridurre il carbone, ma anche il gas naturale, ma anche il petrolio, perché altrimenti rischia di perdere dei voti nello stato dove mi trovo adesso.
Ah, ecco, sì, è vero che ogni giorno andrai in uno stato diverso. Oggi sei in?
Pennsylvania.
Ah, una, Leonardo, ti ho ascoltato, è partito.
Sì, è più interessante così.
Un paese si chiama Dimock, sono nel nord, centro-nord.
Facci un po' l'inviato, come se fossi sulla CNN, l'inviato da Pennsylvania. Dai, parla per i tuoi concittadini.
Here in Dimock, the residents are worried about the price of gasoline. Ecco.
E fai una chiusura, come si chiude? Mi piacciono tanto le chiusure anche.
Andrew Spanos, CNN, Dimock, Pennsylvania.
Ah, vedi che si chiama Spanos. Lui dice cioè, l'abbiamo chiamato Spanos per tutta una vita, e lui dice Andrew Spanos.
No, la gente non capiva.
Esatto. Quindi... Molto bene. Ecco, c'è detto del fracking, ma è una grande polemica, perché qualcuno dice potrebbe causare terremoti. No, non c'è questa polemica sul fracking, cioè la fratturazione idraulica.
In effetti crea un bel po' di problemi ambientali, perché cosa si fa? Si inietta sottoterra per arrivare a queste fessure dove si trova il petrolio, il gas, difficile da trovare, si inietta acqua, sabbia, sostanze chimiche per fare un po' esplodere queste cose e far uscire
il petrolio.
L'energia, il petrolio o il gas. Questo crea un bel po' di inquinamento sottoterra, e come sappiamo sottoterra è collegata sopra terra, quindi ha effetti sull'ambiente sopra, e provoca effettivamente dei mini terremoti molto, molto lenti quando si fa questo lavoro. Quindi puoi immaginare che ci sono tantissimi gruppi che sono contrari a questa cosa. I democratici in teoria per un po' di anni hanno detto basta.
Soprattutto lì in Pennsylvania, dove sei tu, ricordiamo, ci sono molti che lavorano, no?
È uno stato in bilico, ci sono migliaia di posti di lavoro in questo settore, in realtà non sono tantissimi a livello aggregato, però andare a dire che chiuderemo tutti questi impianti significa che migliaia di persone perderanno il posto di lavoro, con tutto l'indotto intorno. E questo porta Kamala Harris a cambiare la sua posizione. Nel 2020 alzò la mano durante un dibattito nelle primarie alla domanda chi vuole vietare il fracking, e lei sì. Oggi questo la sta pagando.
Adesso è tornata sul ma anche. Sì, però non...
Intanto da vicepresidente l'amministrazione Biden aveva promesso di vietare e non concedere nuove licenze sui terreni pubblici, ma per i privati sì. Lo ha fatto, anche se poi ha fatto una deroga. Quindi anche negli anni di Biden e Harris è aumentata la produzione di energia, perché chi è primo al mondo nella produzione di energia?
Questo l'abbiamo capito, l'America.
Quindi penso bene, è importante dirlo. Sì, esatto.
No, invece Leonardo, ti vorrei stimolare su questo. C'è una confessione, una serie di interviste di un ex collaboratore alla Casa Bianca di Trump, che ha detto questo: Trump ammira i generali tedeschi di un periodo storico preciso, e questo collaboratore gli ha detto di Bismarck, no, quando c'era Hitler, bravi quei generali. Questa è la testimonianza di chi,
nonostante abbiano perso comunque.
Sì, esatto, però oggi qualcuno titola,
perché ha dato una motivazione,
il Mein Trump. No, forse
sì. No, sì. La motivazione è la lealtà. Per lui è fondamentale la lealtà, e questo dice molto su come potrebbe essere una sua seconda presidenza. Cioè lui vuole persone leali intorno a lui, non questi.
Lui dice: sono stati leali a Hitler fino alla fine, e io vorrei collaboratori così. Questo era il senso.
Questo, ricordiamo, Andrew, è l'intervista di un collaboratore, cioè o Trump, o c'è una conferma o una smentita da parte dello staff di Trump su queste dichiarazioni?
No, c'è una smentita da parte loro. Questa è un'intervista di John Kelly, che è stato comunque capo di gabinetto, chief of staff che negli Stati Uniti alla Casa Bianca un ruolo molto importante.
Sti capi di gabinetto. anche dall'Italia all'America, ma quanti guai oggi. E quanti guai creano questi capi di gabinetto?
Nel gabinetto succedono delle cose, quindi bisogna.
È questo il problema. Come direbbe la cucinotta, caro Leonardo.
E ti mantiene giovane.
Infatti, non so che non ci stavi pensando da due minuti e volevo riportarti.
E ti mantiene giovane.
Alla tua realtà.
No, è la seconda frase. Scusa, Pietro La Corte, devi prendere la seconda volta che lo dice, perché la prima volta lo dice.
Senti,
così normale.
Abbiamo
la seconda
già fatto una fatica enorme a recuperare questa frase. Allora, io ricordo Andrew Spanhouse stasera. No, stasera. Che ora? A che ora?
Stasera. Stasera 18:30. Beh, allora, alla stampa estera di Roma.
Allora, è sera.
Prendo il Concorde.
Sì, è
prendo
sera
un jet
per te.
Privato,
esatto.
Arrivo velocemente.
È sera, sì, per gli americani. Questo pomeriggio a Roma alle 18:30 alla sede della stampa estera che rimane dove?
Via del Plebiscito.
In via del Plebiscito.
Cioè, Palazzo Grazioli.
Ah, da Berlusconi.
Ah.
Sì, certo.
Dove era Berlusconi prima?
Dove era Berlusconi? Stasera c'è, oggi pomeriggio 18:30, il libro di Spanhouse.
Vedi come le cose precipitano proprio? Cioè, più si va, una volta ci stava Berlusconi, adesso ci va Spanhouse. Proprio, è proprio un crollo totale, fine basso impero, siamo alla fine.
Siamo,
ti senti un po' a disagio, Andrew?
Come direbbe un ministro, cani e porci ormai. Andrew,
evoluzione.
guarda, dai, andate, che oggi presenta il libro Rivincita, per capire chi vincerà le elezioni. Andrew, intanto ti salutiamo e noi ti diamo appuntamento a domani. Fai il bravo,
grazie, a presto. That's America.
Mantieniti giovane, mi raccomando. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Di sinistra, secondo la destra, avevano i magistrati dalla loro parte e loro invece sono tutti parenti dentro al governo. È il cugino, la cugina, il fratello, la sorella, non si capisce più niente qua. Mi pare che sia sempre il solito magna magna.
Sì, Goffredo Bettini, eminenza grigia dal PD, non ne indovinano una, non so da quanti anni, quindi come eminenza grigia non sembra funzioni tantissimo,
Dottor Milan.
Sì.
E ti mantieni giovane?
è la seconda frase, dopo domani vengo, vi faccio sentire io. È la seconda volta che lo dice.
È questa. No, è questa.
Seconda...
Pietro La Corte sostiene è questa.
No.
Ora lo riascolterà.
Adesso
meglio.
La registrerò e poi gliela faccio sentire.
Tanto qua siamo alle fake news. Siamo alle fake news. Senti che fake news, per esempio, ha mandato Lorenzo Nespoli, il cardinale, che non sa neanche quanti colleghi ha, sono 211 cardinali. Ne ha seccati alcuni dicendo 142 prima. Invece ti vorrei, dopo fai il monologo alle 10:05, caro Leonardo Manera, ti vorrei sottoporre invece quello che è successo ieri a Milano. Ti ricordi quando è venuto qui Forchielli, che ha detto che aveva un orologio dal valore di quanto?
30.000 avevo detto.
Ieri hanno sottratto a un imprenditore giapponese un Richard Mille del valore di 238.000 euro.
Allora ma esistono orologi di quel valore?
Sono andato incuriosito a vedere questa azienda svizzera, Richard Mille, che fa questi orologi. Ce n'è uno, il Richard Mille 57 in carbonio nero, dal valore di 4.018.839 euro. Perché dice ne fa talmente pochi che costano così tanto? C'è un Richard Mille RM 52 da 1.521.964.
Ho saputo che non sono neanche precisi, cioè vanno un po' indietro.
No, per cui questo imprenditore giapponese aveva preso un Richard Mille da straccione, solo da 238.000 euro. Ci sono da 452.000, da 4 milioni appunto.
E io ho sempre il mio finto che comprai nell'estate del 90 sulla spiaggia in Sardegna.
E funziona.
Funziona benissimo.
Due volte al giorno, all'orario giusto.
No, è perfetto da 30 anni, col movimento automatico. L'altro giorno ho incrociato un signore che conosco e mi ha detto, vedendo l'orologio e pensando che fosse vero, mi ha detto, anch'io ce l'avevo quello, no? Originale, ma l'ho dovuto vendere perché perdeva un quarto d'ora al giorno. E lui aveva l'originale.
A te è andata bene.
Sì.
Va bene, dai. Mantieniti giovane con il giornale radio, caro Leonardo. Tra poco siamo ancora qui.
Nel corso di una puntata di Uno, Nessuno, 100 Milan, il conduttore, giornalista, scrittore, opinionista TV, Alessandro Milan, si è distinto per aver espresso parole di solidarietà nei confronti del collega Leonardo Manera, vittima di un ingiustificato attacco di bullismo radiofonico. Ascoltiamo un estratto della puntata.
Andrei a Roma da Luigi, che ringrazio. Eccoci.
Sì, buongiorno, seguo sempre la vostra trasmissione e complimenti. Volevo fare una puntualizzazione per quanto detto dal signor Manera in merito ai sacrifici alla vita. È tutta un sacrificio alla vita, se no che senso ha? Certo, per lui è molto difficile perché è un pagliaccetto sfaticato.
Ma è meraviglioso! No.
Alessandro Milan. Una vita a spesa in difesa dei più deboli.
Abbandonare la trasmissione.
È il nostro Pietro Lacorte, grazie.
C'è più di un motivo.
Mi hai ricordato un grande momento. Pagliaccetto sfaticato. E...
buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Oh mamma mia, da tanto dirà che non è questo.
Secondo me ce n'è una
abbiamo
migliore,
ascoltato ma... 8000 volte uno spot allora. Che tiene la testa e che e questo è, lo dice una volta o due.
No.
Sì,
due
sì,
volte
no,
lo dice
no,
nell'arco
no,
della
no,
trasmissione
no,
e bisogna prendere
una,
la seconda
lo
che...
dice una volta,
lo
l'abbiamo
dice,
sentito.
Ma lo dice
l'altro,
ma
è del
sono
Piero.
Un pazzo che mi sono inventato.
Sì,
no,
sì,
lo dico,
sì.
Sì, lo dice anche del Piero prima, ma poi lo dice lei una volta e poi lo dice una seconda volta prima della fine
l'abbiamo
della pubblicità.
L'abbiamo ascoltato 20 volte.
Alla fine dirai, sì, aveva ragione Manera, come al solito.
Allora, ci autorizzi a mandare lo spot? Ci autorizza sicuramente. Ci autorizzi a mandare lo spot che hai ascoltato alla Radio 24, tutto intero? Ci autorizzi a mandarlo?
Mandalo! Ci sono quelli...
Ma l'hai ascoltato qui a Radio 24?
Sì, l'ho ascoltato a Radio allora, 24 prima che andasse in onda.
E allora? Come prima che andasse in onda?
Prima che andasse in onda Uno, Nessuno, 100.000.
E allora, questo è nostro, vai.
Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
Perché Oliveto favorisce una buona digestione.
Ringrazio,
grazie a bicarbonato Oliveto, e magnesio.
Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
E ci mantiene giovani.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Perché Oliveto è Oliveto.
È questo!
E ti mantiene giovane.
Ma è questo che stiamo andando in onda da un'ora. Da un'ora questo. Forse estrapolato non fa l'effetto. Stesso effetto,
e
è questo
mantiene
che stiamo...
giovane.
Eccolo lì.
Sì.
Quindi vedi che lo dice una volta.
Due volte lo dice. lei lo dice due volte.
Ma allora sei rimbambito.
Non hai sentito che lo dice due volte?
Ma allora sei rimbambito. Ah, non l'ha detto una volta sola. Noi poi lo rimandiamo in loop, ma nello spot lo dice una volta sola.
Hai ragione tu. Cosa vuoi che ti dica? Hai ragione. A un certo punto si dà ragione.
È il momento. Ah no, c'è WhatsApp.
Uè, Leonardo, stanotte non avevo sonno e ho guardato Belli Dentro. Ma come eri giovine! Come eri giovine!
Era il 2005, sono passati 20 anni quasi.
Allora, ma è il momento del monologo. Ce l'avremo un bel monologo?
Sì. Alla fine del monologo, mandami la frase, aspetta.
Sì, sì.
Alla fine del monologo, sì, bastano già detto tre due cose. Volte. E dopo tu dici, e ti mantiene
buona
giovane.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Ma non buona digestione, ossa forti. Isolami solo e ti mantieni giovane.
E ti mantieni giovane.
Tutto quello che dovrebbe andare, essere concordato prima di andare in diretta, noi qui lo facciamo in diretta. Proprio. Prego,
il monologo. Mandami la base allegra.
Sì, sì. Non la triste, l'allegra.
Sto invecchiando. Mi rendo conto che ormai ho 57 anni passati, sto invecchiando però con un problema. Credo che uno dei doveri principali di ogni persona sia quello di capire in quale momento storico sta vivendo e in qualche modo di adeguarsi anche ai tempi che cambiano. Altrimenti il rischio è di diventare sterilmente passatisti, di rimpiangere il passato senza capire o almeno cercare di capire che i cambiamenti possono anche portare cose buone. Possono anche farci crescere, insomma non vorrei ritrovarmi tra qualche anno, pochi anni, a bofonchiare al bar lamentandomi di come si stava meglio quando si stava peggio, tentazione che peraltro tutti hanno fin da giovani. Appena si entra in adolescenza si ha subito la tentazione di rimpiangere i tempi d'oro dell'infanzia, quando tutto sembrava più semplice, e da lì in avanti è tutto un rimpianto, una nostalgia di com'era prima, di quello che si è perso e che non tornerà mai più. Il problema però è che tante persone non fanno neanche lo sforzo di provare a cambiare, provare a stare con entrambi i piedi nel presente, che forse potrebbe anche dare una soddisfazione inaspettata. E così mi sono chiesto, c'è ancora qualcosa nel nostro modo di vivere contemporaneo, attuale, presente, che io non ho ancora cercato di fare per adeguarmi? C'è qualche nuova regola del XXI secolo alla quale ancora non ho dato seguito e chissà, magari potrebbe anche portare una certa soddisfazione personale nella mia routine quotidiana. Certo, non ho fatto un'analisi approfondita, ma così, occhio e croce, ci sono sicuramente alcune azioni che potrei provare a mettere in atto per essere pienamente calato nel 2024. La prima cosa che mi viene in mente, proprio perché ne abbiamo parlato anche qui ieri, e andare dal medico di base o magari al pronto soccorso e reagire male se il medico non mi prescrive quello che io ritengo di aver bisogno. Ad esempio, a 57 anni è inevitabile che le prestazioni sessuali siano meno soddisfacenti che in passato. Ci sono molti aiuti farmacologici che però, prima di essere prescritti, richiedono magari visite approfondite. Io, da buon maschio italico, non voglio sottopormi a controlli in quella zona del corpo. Mai farmi controllare da nessuno lì. Mai! Posso però alzare la voce dal medico, lamentarmi, urlare, gridare, minacciare, finché trovo un medico che mi possa venire incontro in pieno stile 2024. Questa è una cosa che ancora non ho fatto e che, se portata a termine, potrebbe a pieno titolo inserirmi tra i cittadini contemporanei. Mio figlio poi frequenta il liceo, dovesse prendere qualche brutto voto, il mio intento è, per essere in linea coi tempi, andare come un treno dei professori e anche in quel caso alzare la voce, diventare minaccioso come un cinghiale che vede i figli in pericolo. È il modo migliore per garantire ai figli un futuro, dando peraltro anche il buon esempio alla prole, che capirà che si va avanti nella vita solo se ci si fa valere in modo pesante, sgradevole. Poi però ci vuole anche un momento di relax, allora è il momento dell'ape, dell'aperitivo, della pericena. Postando sui social quello che si beve, però con nella foto qualche dettaglio che possa far immaginare, anche se non è vero, di essere in un posto molto figo, circondato possibilmente da ragazze scosciate e pronte a scivolare velocemente nel letto. Non importa se poi vado a casa da solo e mangio la pasta col tonno, l'importante è far immaginare altro agli altri in modo che possano eventualmente rosicare. Se ancora non lo fate, consiglio anche voi di provarci. Un po' di rabbia sfogata qua e là, un po' di sana aggressività e un po' di invidia suscitata, anche senza motivo, possono essere senz'altro un buon viatico per farci vivere meglio e da buoni cittadini contemporanei anche in questo nostro 2024 che volge al termine. Adeguiamoci prima che sia troppo tardi. Bastano tre cose: ape, rabbia e Viagra.
E ti mantieni giovane.
È contento così, è felice così.
Allora domani faccio tutto un monologo su, no, inserendo "e ti mantieni giovane" su, in ogni momento, sì,
e
sì,
ti mantieni giovane.
Vabbè. Allora dai, dobbiamo andare al traffico.
Traffico
1, nessuno, 100 Milan.
It's way too late.
Alle 10-18 minuti torniamo a parlare della vicenda degli orsi e della convivenza esseri umani-orsi. Perché avete sentito forse che c'è stata una nuova aggressione in Trentino, sulla quale si discute anche molto, sulla dinamica, eccetera. Ma al di là dell'ultima aggressione, ci sono dei referendum. Uno nello specifico sarà fatto domenica 27 ottobre per i cittadini della Val di Sole. Ma ci sono altri territori coinvolti dall'ipotesi di referendum, nello specifico Valle Laghi, Val di Non, le Valli Giudicarie, sempre Trentino Alto Adige, per cercare di capire che cosa. Beh, intanto lo vogliamo chiedere, torna con noi Carlo Papi, voglio ricordare, il papà di Andrea che fu ucciso il 5 aprile 2023 per un'aggressione da parte di un orso. Buongiorno. Buongiorno Carlo.
Buongiorno Alessandro, eccoci. Come sta?
Tutto bene, noi tutto bene.
Ben ritrovato, ben risentito.
E grazie di essere qui con noi. Allora, intanto referendum che, se non sbaglio, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, voi avevate detto che ci tenevate a questa ipotesi di sentire, insomma, il parere del popolo, certo, no, dei cittadini.
Certo. Certo.
Cioè, cosa succederà
Alessandro,
domenica?
No, allora, voglio specificare intanto ai nostri ascoltatori, non è un referendum, diciamo, si avvicina ovviamente per portare eventualmente un referendum un domani, sì. Questa è una vera consultazione popolare, morale che dopo il sondaggio di luglio-agosto che abbiamo fatto, noi in Val di Sole siamo partiti per primo verso la metà di luglio, in 4 giorni abbiamo portato, diciamo, nel nostro così archivio, se possiamo dire così, 6.173 firme in 4 giorni solamente. Ciò vuol dire che la gente è particolarmente vicina. Nota bene che nelle ultime elezioni politiche non abbiamo superato gli 8.500 elettori. Cioè, questo vuol dire che la gente è totalmente presa da questa situazione. Quindi noi vogliamo praticamente ritornare nel bosco con grande serenità e libertà. E non ascoltare chi ci ha detto allora che senza, diciamo, noi sapevamo, come ti ho già detto, che gli orsi arrivavano, certo, sono arrivati 10 dalla fine, diciamo, degli anni 90 fino agli inizi del 2000. Ne hanno messi 10 che poi sono diventati, chi lo sa, 200, 300, loro dicono 120, 98, non si è ancora capito, sì. Ma senza alcun consenso popolare. Okay? È stata una cosa dittatoriale di fare, perché loro hanno fatto, guarda, me lo sono anche fatto un appunto, hanno parlato di 1500, sono 1250 telefonate, okay? In 5 province, Trento, Bolzano, Verona, Sondrio e Brescia, dove l'orso poi si doveva, diciamo, spalmare, no? Doveva uscire, doveva partire dal parco da Melo Brenta, arrivare fino al lago di Como, Morale che però il lago di Como non l'ha mai visto. È arrivato forse al Garda, sì, che adesso si parla di Arco, Riva del Garda, quelle zone lì, Dro, eccetera, ma in altri posti non è mai arrivato.
Sì, sì, abbiamo raccontato che questo progetto, Life Ursus, è nato così, è un po' forse sfuggito di mano, ecco, perché l'orso
sì,
si riproduce.
Non c'è stato, Alessandro, non c'è stato però il consenso popolare. La gente non sapeva, perché a noi non ha mai, non noi famiglia, ma in Trentino, io ho parlato con 1000 persone o di più, nessuno sapeva che arrivavano gli orsi, certo dalla TV, dai giornali, sì, ma nessuno sa che una telefonata a casa non è mai arrivata. Nota bene che siamo più di 500.000 solo nel Trentino, ok? Parliamo di Trentino, Alto Adige, insomma, anche di più. E però con 1250 telefonate cosa vuoi fare?
No,
in
chiaro.
Cinque
allora,
province.
Questa consultazione popolare come si svolge? Sì. Cioè ci sarà una domanda?
Sì, praticamente se noi vogliamo, diciamo, questi orsi e lupi, e diciamo se fanno parte della nostra vita o se vanno a intralciare, cosa si può dire, le nostre abitudini, le nostre, diciamo,
anche i lupi,
convivenza,
anche i lupi,
eccetera, eccetera.
Orsi e lupi, anche i lupi.
Orsi e lupi. Noi abbiamo più orsi in questa zona, qualche lupo c'è anche qua. In altre zone invece l'orso non arriva perché evidentemente hanno, diciamo, la ferrovia, hanno l'Adige, hanno l'autostrada. E l'orso arriva fin lì ma poi torna indietro, non desiste, non può arrivare lì, altrimenti viene travolto.
Sì.
E si è accasato in questa zona qui, capisci? In solo in questa zona.
No,
noi ne abbiamo qui, ripeto, 200 quanti sono.
Cioè la domanda è se si può convivere o se sono un intralcio alla vita. Dopodiché, se ricordiamo, non è un referendum per cui se vince sì o no, ci sono delle decisioni politiche imminenti.
Tutto dipenderà dall'Europa, tutto da Roma ovviamente, ma dall'Europa, perché siamo sotto l'Europa e sarà quella, diciamo, poi a decidere. Insomma, l'ago della bilancia lo farà sempre l'Europa. Ma noi volevamo convivere, certo, ma dopo che abbiamo visto tutte queste cose, io parlo per la mia famiglia, insomma, mio figlio è stato ucciso un anno e mezzo fa, 18 mesi fa, e se posso rubarti qualche secondo, ok? Solo ieri, che ve l'ho detto proprio ieri con Lorenzo, no? Ma non l'ho detto e poi parlerò con Alessandro, ma per spiegarti, solo ieri è stato restituito il pacco con gli effetti personali, diciamo, che sono caduti e smarriti durante l'aggressione di Andrea del 5 aprile 2023.
Ma perché solo
cioè, credo
ieri?
Che sia una vergogna da parte della procura.
Ma perché solo ieri dopo un anno?
Nota bene, Alessandro, nota bene che abbiamo dovuto fare anche una richiesta scritta, ok, perché altrimenti non mi arrivava niente, dopo Ferragosto, e sono passati oltre 2 mesi.
Una curiosità, non vogliamo sapere se non ce lo vuol dire che effetti personali, ma come mai dopo un anno e mezzo sono stati restituiti questi
18 mesi, il dissequestro era già stato fatto, evidentemente c'è stata una lungaggine dovuta a ritardi, e scusami se mi permetto davanti agli italiani, ma dell'Italia che è sempre lunga in tutte queste situazioni. Io ieri davanti alle persone che mi hanno portato questo pacco, non me l'hanno portato a casa, sono dovuto andare al comando, ma io stesso avevo inoltrato un'altra domanda telefonica a una signora, diciamo, in procura a Trento, che mi dice: ma io non so niente di questo. Dopo 2 mesi ho fatto la domanda autenticata davanti ai carabinieri, ancora non sapevo niente. Ho detto: si informi lei col comandante della stazione di Cles, lei ha chiamato e il GIP, ok, il giudice per le indagini preliminari, ha firmato non il dissequestro che era già avvenuto, ha firmato la libertà di poter prendere questo pacco, di consegnarcelo il giorno 21. Ok? Perciò ieri era il 23. Sì. Mi era andato ieri, a mezzogiorno.
E quest'ultima aggressione di questo fungaiolo si legge sui giornali.
Ecco, io guarda, sai bene che ho molto rispetto sia dell'animale, ovviamente, ma anche della persona, perché noi siamo in primis, ovviamente, aver avuto la tragedia. Ho molto rispetto di questa persona che è aggredita dall'orso alcuni giorni fa a Rango, mi pare che era il paese di Rango, qua vicino a Molveno, quella zona lì. E un altro poi al Bondone, anche al Monte Bondone, ma quello non ha avuto niente, è stato solo, diciamo, l'ha visto, forse gli ha corso dietro, ma non è successo niente. Però dico, ho molto rispetto di questa persona aggredita, ma credo che almeno poteva mostrarsi in pubblico o comunque almeno dare le sue generalità, il suo nominativo, dopo aver manifestato quanto accaduto. O se no uno sta zitto e non dico niente, no? Cioè, se lo dici in giro, di almeno come ti chiami, chi sei, fatti vedere. Ripeto, rispetto la persona, rispetto anche la sua privacy.
Okay. E
ma poi nel caso Nel caso il referendum dovesse avere l'esito che immagino voi sperate, però che uso ne farete, visto che di fatto non può avere,
ecco, questo effetti? È il primo passo. Adesso io non posso dire niente perché non sono neanche io, diciamo, la persona più come si può dire, più preparata su questo discorso. Noi abbiamo i nostri, diciamo così, tecnici del comitato tecnoscientifico che poi ci diranno come muoverci in un secondo tempo. Questo deve andare per forza in porto, deve andare in porto, e solo, diciamo, da noi deve superare sicuramente minimo le votazioni popolari degli 8.500. Cioè la Val di Sole fa di 15-16 mila, ma io sono certo, sono convinto al 100% che noi li supereremo alla grande. Dopo le 6.173 firme devono venirne molte di più, insomma, no? Sì. E stasera abbiamo una serata proprio per preparare, diciamo, le persone a questo voto, per, come si può dire, per informarle, per ricordarglielo.
Sì, chiaro.
Questa sera Malè.
Allora, Carlo, ecco. Papi, intanto grazie ancora, insomma, sempre disponibile per parlare di questa
Alessandro,
vicenda.
Alessandro, grazie a voi, grazie a voi dell'invito, saluto i telespettatori, quando avete bisogno io sono a disposizione.
Va bene, grazie,
grazie davvero.
Carlo Papi, ricordiamo,
grazie.
Ricordiamo Andrea, il figlio ucciso 5 aprile 2023 dall'orsa JJ4. Allora, dovremmo andare alla borsa, qui c'è un giallo, si innesta un giallo, caro Leonardo, perché ci sono degli ascoltatori che dicono: guardate che ci sono due spot, ce n'era uno vecchio precedente, sempre della nota marca di cui non si può fare il nome, Uliveto dell'acqua, in cui la Cucinotta dice due volte quella frase, ma se tu l'hai ascoltato stamattina invece hai ascoltato quello in cui dice una
andiamo
volta
a recuperare quella vecchia gentilmente,
no,
che c'è questa frase
detto,
io l'ho ascoltata stamattina, ma possibilmente ecco,
Pietro
vengono mandate senza attenzione questi spot, una volta quello nuovo, una volta quello vecchio.
Pietro La Corte dice che non l'ha trovato,
così sono,
adesso
non
facciamo
l'ha trovato,
una cosa, facciamo
non
una
l'ha
cosa
trovato.
Smettila.
Andiamo alla borsa, durante
adesso,
la borsa indaghiamo,
no, adesso lo rimandiamo, lo rimandiamo, se se ne sta zitto un attimo Leonardo Maria, rimandiamo lo spot che hai ascoltato tu stamattina. Pietro, per favore, non farmi poi rimandi della voce della Cucinotta, no? Fai lo spot e ditemi voi se la Cucinotta dice una o due volte questa frase, una ovviamente, lo spot.
Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
E ci mantiene giovani.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
Perché Uliveto è Uliveto.
Dimmi tu quante volte dice la frase la Cucinotta,
certo,
e ti mantiene giovane.
Questo,
una
e ti mantiene giovane, lo dice una volta.
E questo hai ascoltato
qui
stamattina. Questo
no,
era.
Io ho ascoltato l'altra
e
stamattina.
E la gente ancora dice, lo dice due volte. Oh, ma siete rincitrulliti. Una
no,
volta la dice Del Piero e una la dice lei.
Se andiamo a recuperare quella vecchia che è stata mandata stamattina per l'imperizia dei registi di Radio 24.
No. Pietro La Corte mi dice questo
volte
è andato in onda stamattina, l'ha preso dal
recuperiamo
clock di
quella che
non
recuperiamo
esiste
quella vecchia.
Non esiste.
E ti mantiene giovane come Deborah Rosciani.
Esatto. E ti mantiene giovane. Niente, c'ha sta frase in
e
mente.
E ti mantieni giovane.
C'ha sta frase in mente, va in giro per le strade di Milano.
Sono veramente colpita dalla qualità di questo dibattito.
No,
cioè, sono impressionata.
Ma tu non ci credi, ma guarda che la gente, lui va in giro per le strade e ripete questa frase a voce alta e le persone lo evitano così. Così, e si chiede anche il perché.
Lo evitano solo per questo?
Sì, credo.
Verrò rivalutato in futuro. Diciamo.
Postumo, postumo.
Ciao.
Vai, Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ascolta il monologo di Manera e ti mantieni giovane.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there to welcome.
us apart.
Signori, capolavoro!
We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why.
Milan, hai toppato, ha ragione Manera, lo dice due volte.
Niente.
Una volta dice e ti mantiene giovane, l'altra volta dice e ti mantiene giovane.
Niente, ma
esatto.
Ragazzi, ma un altro Milan rintronato e lei la cucinotta lo dice due volte. Ma ragazzi, ma siete rincoglioniti, o ve lo dico così o no?
Brava, continua a offendere,
no,
quelli che ti danno,
senso,
il pane,
cioè, ma
ti
voglio
danno
dire,
il pane,
ma...
e tu li offendi,
cioè confondete la voce di Del Piero con quella, con quella della cucinotta, ma...
non è il modo di rimanere giovani.
Senti un po', ma hai spento il video? Sì, perché
adesso agili, ecco, acceso il video.
Ti
sto preparando al radiodramma.
Niente,
che
dopo...
tra poco arriverà il revival del radiodramma.
Poi dopo vai a discutere con le persone che uno più uno fa due e poi non sono tutti d'accordo. Cioè, anche far sentire uno spot che non farò risentire per la terza volta.
Allora,
due volte!
No, non facciamolo risentire.
La cucinotta dice una volta la frase e la gente dice: vedi, l'ha sentito, l'ha detto due volte. Oh, ma ragazzi, ma. Rassettatevi con la mente.
Stiamo creando un grande interesse intorno,
sì,
a questa pubblicità.
Effettivamente, sì.
Mandano delle bottiglie.
Vabbè.
Alessandro, cosa abbiamo adesso? Qualche ascoltatore della,
sì,
Calabria?
No, c'è Adele.
Dice che
da
chiama
Milano.
Dalla Calabria. Adele,
sì,
ma magari ha origini calabresi.
Adele,
sentiamo.
È da Milano. Non so se ha origini calabresi. Glielo chiediamo. Adele, buongiorno.
In effetti, mio nonno. Buongiorno, mio,
sì,
nonno. In,
sì,
effetti, calabrese. Mio nonno,
ah,
non ha le origini.
Quindi conosci il mio idraulico Angelo, che va sempre anche a lavorare da Manera.
Io telefono per questo. Stamattina,
sì,
ho sentito lei, signor Milan,
sì,
che commentava l'articolo di Serra,
sì,
sulle parole, sulla parola pederasta,
sì,
di come appunto fosse caduta in disuso, e citava fra le altre parole cadute in disuso spinterogeno, arcolaio, eccetera. E Manera, si è aperto questo siparietto con Manera,
sì,
dove dice: ma io lo uso ancora la parola spinterogeno. E lei ha ribadito: ma allora vai dall'arcolaio?
Sì, ho sbagliato, volevo dire vai a prendere un arcolaio, sì.
Ecco,
sì.
E allora io sono, ho detto no, qui devo intervenire.
Sì,
l'arcolaio è un arnese,
sì,
per filarla là.
Ma sì,
ma
per sbrogliare le matasse, certo.
Sono stupita di questo.
Lei ce l'aveva l'arcolaio per sbrogliare le matasse?
No, assolutamente, neanche la nonna.
Neanche il nonno calabrese.
Neanche il nonno calabrese, che io sappia. Anche perché adesso è un pezzo d'antiquariato che ha un suo valore.
Volevo dire invece, cara Adele, l'ascoltatore ribadisce: niente, sei distratto, lo dice due volte la cucinotta.
Quello purtroppo non ho seguito,
no,
questa diatriba.
Basta.
Però voglio dirle una cosa che invece mi ha fatto piacere,
sì,
quando ha citato Mein Trump, che era l'articolo della stampa,
sì,
che tutta mattina
stampa,
nelle rassegne stampa, che sento Mein Trump. Questo,
no,
lo trovo veramente cialtronesco, cioè
sì,
Mein,
sì,
Trump,
sì,
è un libro che bene o male lo si sente nominare,
sì,
per
ma
cui...
la gente dirà Mein Kampf alcuni,
esatto,
perché non,
esatto,
sono, non sono come Elisabetta Fusconi che sa il tedesco e dovrebbero
no, ma anche lei l'ha giustamente,
vabbè, insomma, no, io non so il tedesco, però la pronuncia che...
Ma dire, che lavoro fa lei nella vita? Che lavoro fa?
Io sono casalinga e ascolto sempre la nostra radio la mattina.
Insomma, che EI in tedesco si legga AI, Mein, Kampf, questo
come Allgemein,
so.
Ho sentito davvero queste
Allgemein,
cose,
certo,
che,
certo,
mi disturbano un po', da un giornalista, da un professionista, perlomeno, ok. Niente,
grazie.
Un professionista come Alessandro Milan, che dice vai dall'arcolaio,
mamma,
secondo me è una cosa,
mia,
abbastanza grave.
Ancora. Come si direbbe, la Porsche Rocher. No, giusto per non far pubblicità, non si può fare pubblicità citando i marchi, però sarebbe la Porsche, cioè in tedesco si dice.
Si direbbe Porsche,
no,
è vero.
No, non la Porsche. La Porsche è... Ma come chi è? La Porsche è la macchina. Ecco, Pietro, ah sì, la Porsche, la Porsche. Va bene, c'è Ludovico da Milano, Ludovico.
Ma buongiorno.
Buongiorno.
Voi avete iniziato la trasmissione.
Oh, comunque scusa, Ludovico ancora, ma lo ha detto due volte ancora la cucinotta. Ma no, vabbè, siete proprio rincitrulliti.
Domani porremo fine a questa questione.
Ecco, esatto. Prego Ludovico, scusa.
Allora, voi avete iniziato parlando di energia, ok?
Sì,
io
sì,
sono un inventore di energie rinnovabili.
Ah, ecco.
In Italia vogliono inventore. Far tornare sì, esatto, più di 85 invenzioni, 6 brevetti italiani e 2 già concessi a Europa e Stati Uniti. In Italia vogliono far ritornare il nucleare dopo che 2 referendum che gli italiani hanno detto no al nucleare. E vorrebbero far tornare il nucleare quando c'è un'energia pazzesca, che è quella dello stretto di Messina, Bocche di Bonifacio, Gibilterra, la Manica, il canale di Sicilia, il canale della Manica, dove si può sfruttare tantissima energia marina. Io ho un brevetto, okay, un brevetto di una turbina marina fantastica che può sfruttare le correnti marine dello stretto di Messina, dove c'è un potenziale energetico stimato in 15.000 megawatt. E in Italia nessuno mi sta aiutando a realizzare le mie invenzioni.
E io cosa posso fare? A chi si è rivolto? Se sono...
A te si è rivolto Alessandro?
No, dico.
Ma si rivolge Alessandro Milan, che ha dell'entratura in Confindustria, può aiutarla.
Dell'entratura, no, ma perché non
l'uomo
credo
di Confindustria?
Adesso
lo chiamano
faccio
Confi.
Ludovico, le faccio questa domanda
Confi
senza
Milan.
Offesa. Se nessuno l'aiuta, è sicurissimo che i suoi studi siano perfetti, economicamente
allora,
sostenibili?
L'altro brevetto internazionale è un generatore elettrico che può produrre energia elettrica azionata da qualsiasi tipo di fluido in pressione, acqua in pressione, aria compressa, il vapore in pressione, centrali termoelettriche e termonucleari, il gas che viaggia nelle pipeline a 180 bar di pressione, il gas viene ridotto delle valvole.
Sì, no, ma non ci spieghi tutto, io non sono un ingegnere, quindi per me sta parlando, però perché non credono ai suoi progetti?
Aspetta, sono arrivato terzo al IO Mobility Awards 2024 di Unicredit Start Lab,
sì, Awards.
Una commissione di esperti, 50 esperti, ha valutato il mio progetto vincente.
E perché non glielo finanziano? Perché chiedo, avrà bussato a tante porte.
Ma no, io conosco tutti gli amministratori delegati dei presidenti delle società energetiche italiane. Siccome io sono un TRL 3/4, il TRL sarebbe il livello di sviluppo della tecnologia, devo realizzare i prototipi. Adesso sto cercando di partecipare a un Pathfinder, un bando europeo del Green Deal, assieme al Politecnico di Milano, il CNR e altri partner, uno francese, sto cercando anche un altro partner europeo per l'accumulo da fotovoltaico e mobilità sostenibile.
Allora Ludovico,
ma lei sa che lei sa che non possiamo aiutarla in niente.
No, nel senso, in bocca al lupo, cioè dice c'ha
siamo
tutti questi progetti.
Come persona.
Ma magari stiamo
non
parlando,
possiamo,
con, magari abbiamo fatto la prima,
non,
il primo
non possiamo
intervento.
Aiutarlo.
Senti, smetti, tira via quel grattapelata che c'hai, che c'hai. Come si chiama quell'oggetto? Il grattapelata che c'hai per massaggiare. Vabbè, Ludovico, magari abbiamo ospitato un futuro, come dire, scienziato.
Elon Musk.
Dai, facciamo tanti auguri. Ludovico, devo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno signor Milano.
Vabbè. Per concludere. chiudere questa puntata alle 10:49 minuti. Torna a grandissima richiesta.
Va ora in onda 3 di pomeriggio. Il radiodramma dove non succede niente. Riassunto delle puntate precedenti. Giuseppe desidera mangiare del polpo, ma Peppino gli fa notare che Teresa ha già cucinato le melanzane. Antonio sta riposando con il ventilatore acceso. Giuseppe chiede a Peppino di spegnere il ventilatore.
Papi, l'estate ormai è fornuta. Giuseppe, l'estate è fornuta, ma qua ci sta ancora Calandrella, ci stanno ancora le cicale. E tu? Non tieni più voglia e purpa. E certo, Giuseppe, io tengo sempre voglia e purpa. Stamattina un pescatore c'è che non tiene o purpa. O purpa è fornuta, come è fornuta l'estate. Ah! È fornuta l'estate ed è fornuta anche o purpa. Ci stanno solo purpariella. E non è la stessa cosa, Peppi. Sono d'accordo, Giuseppe. O purp è più sfizioso dei purpariel. Ma io tengo fame per questa sera. Voglio desinare in modo soddisfacente. Teresa c'è che ha già cucinato stamattina. Ah. E che ha cucinato Teresa stamattina? Ha cucinato. A menest maritato. Salsicce friariella, pasta fasula e cozze, e mulignane indurate e fritte, a pasta e patana che a provola affumicata. E non è sufficiente, Peppino. Non è una cena sfiziosa. Ah. E cosa manca, Giuseppe? Manca le puparuole. Ah. Ma puparuole normale? O puparuola imbuttunata. E che domanda, Peppi? Imbuttunata. E infatti Teresa ha cucinato pubaruolo imbottunato, melenzano imbottunato, calamare imbottunato. Ha passato tutta la giornata imbottunare. E non è sufficiente per questa sera. Teresa deve proseguire a imbottunare. Dal momento che ti rechi da Teresa, vai anche a scetare Antonio. Antonio sta riposando, si è imbottunato dentro le lenzuola. Intanto, prepariamo caffè. Preferibilmente caffè imbottunato.
Come al solito il nostro radiodramma spacca le coscienze del paese. Grazie, che gioia, finalmente mi mancava tanto, Rosa. No, cazzo, Mamma Nera viene pagato per questo. A domani.
Vergogna!